Allora, buonasera a tutti. Siamo questo seminario sullo sviluppo delle risorse umane, coniugare regole, talenti e merito. In questo convegno presenteremo delle ricerche che sono state fatte sulla pubblica amministrazione, sul ruolo dei dirigenti, su delle esperienze. Per quanto riguarda le assunzioni, una ricerca che abbiamo fatto poi sull'assenteismo, cioè alcuni aspetti che riguardano il rapporto di lavoro. Tant'è vero che abbiamo appunto detto, l'abbiamo titolato appunto lo sviluppo delle risorse umane, coniugare regole, talenti e merito. Regole perché siamo all'interno di un sistema, quello pubblico, dove ovviamente le leggi, le normative, i contratti di lavoro hanno un ruolo rilevante e perciò bisogna affrontare tutto il problema della gestione delle risorse umane affrontando appunto e cercando di gestire le risorse umane attraverso le regole. Talenti è diciamo una cosa un pochino più impegnativa perché diciamo la ricerca del talento all'interno della pubblica amministrazione è una cosa un pochino complicata. Noi col professor Minelli abbiamo collaborato, il professor Minelli ha fatto dei lavori con gli enti pubblici economici proprio su questo aspetto. E poi il merito perché ne parliamo tantissimo, se ne è parlato con la riforma Brunetta, ma del merito se ne parla dalla prima riforma del 93, no? Quando si parlava di privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, dei contratti collettivi che affrontavano le tematiche della produttività collettiva, della produttività individuale, cioè tutti temi che in qualche modo sono sempre stati al centro, no, della gestione delle risorse umane nel pubblico impiego. Tutte queste cose, regole, talenti e merito, partono secondo me da alcuni presupposti. Faccio una piccola introduzione e poi diciamo lascio ai relatori e ai colleghi diciamo il compito di illustrare i vari aspetti e poi mi permetto, avendo questo ruolo, di intervenire ogni fine intervento per alcune considerazioni. Partiamo dalle assunzioni perché nel nostro sistema diciamo la regola fondamentale è quella dell'assunzione per concorso pubblico. Diciamo per adesso è un pochino cambiata, ma all'80% la regola diciamo del concorso pubblico è ancora quella che vige nel nostro sistema. Assunzione, poi abbiamo nell'ambito dell'attività di un dipendente la valutazione, no? La valutazione se ne parla tanto adesso, ma ripeto, è già prevista nel nostro ordinamento, era già prevista dalla legge, dai contratti collettivi esistenti. L'unico problema è che la valutazione fino ad ora svolta all'interno degli enti, diciamo agli enti, io parlo, quando parlo di enti parlo di tutta la pubblica amministrazione, la valutazione è stata più teorica che pratica, nel senso che i risultati della valutazione il più delle volte sono risultati che hanno portato a un livellamento dei valori. Questo più o meno è quello che succede in quasi tutte le amministrazioni. Poi come al solito ci sono delle amministrazioni virtuose che riescono anche per il loro tipo di attività a fare una valutazione differenziata, ma comunque non possiamo diciamo non evidenziare che il problema di una valutazione uguale per tutti è un problema che abbiamo avuto nel nostro sistema e il problema che si è cercato di risolvere con le ultime leggi, anche se a parer mio diciamo le leggi non aiutano. Possono aiutare, scusate, ma non è che permettono di cambiare completamente il sistema, perciò una legge non aiuta dare una valutazione differenziata all'interno dell'amministrazione. Meritocrazia è un altro elemento che riguarda appunto la gestione delle risorse umane ed è il risultato della valutazione. A valle del processo di valutazione ci deve essere poi, no, il merito, che può essere il merito premiato attraverso appunto un premio in denaro, oppure il merito che premia il dipendente per la propria carriera. Nel nostro sistema siamo tutti dipendenti pubblici, abbiamo due sistemi che possono essere utili potrebbero essere utili a premiare il merito: le progressioni orizzontali, che sono incrementi stipendiali che vengono svolti a valle di un processo di valutazione, e le progressioni verticali che sono la carriera, insomma. Però in tutti e due i casi difficilmente la valutazione di ogni singolo dipendente ha portato poi a una progressionale, una progressione, diciamo, orizzontale di stipendio. Voi sapete tutti benissimo che quasi tutti gli enti le progressioni orizzontali vengono fatte di massa, cioè tutti i dipendenti passano da 1 a 2, da 3 e via di seguito. Io sono molto chiaro, perché è inutile che parliamo dal punto di vista teorico di quello che c'è scritto nei contratti. Di fatto le progressioni economiche orizzontali vengono utilizzate come gli scatti di anzianità, più o meno quello è il sistema. Perciò le pubbliche amministrazioni nel tempo si sono giocate un elemento fondamentale, una leva fondamentale per la meritocrazia e poi, diciamo, per la valutazione, cioè quella che poteva essere un aspetto importante per la gestione delle risorse umane, cioè incrementi stipendiali in base alle valutazioni delle amministrazioni. Queste sono state invece utilizzate per le progressioni di massa di tutti i dipendenti, appunto quasi una sorta di scatto di anzianità. E ricordo che le progressioni economiche orizzontali non le ha inventate Brunetta, no? Le ha inventate praticamente il contratto collettivo, i contratti collettivi, perciò, diciamo, la parte pubblica e la parte sindacale hanno convenuto che ci poteva essere questo sistema importante di valutazione del personale. Dove è mancato il processo, diciamo, di valutazione dell'efficacia di questo sistema? Nella contrattazione aziendale, nella contrattazione integrativa, le amministrazioni hanno abdicato al ruolo, diciamo, di datore di lavoro in questo caso, e si è scelto una cosa un pochino più tranquilla, cioè una sorta di progressione totale dei dipendenti, che poi per giustificare questa progressione si sono fatte delle selezioni, delle procedure paraconcorsuali, che quelle in qualche modo che secondo me non era proprio quello che si voleva all'interno del contratto collettivo. Un altro aspetto fondamentale è quello della formazione. Ne abbiamo parlato ieri in un convegno. La formazione diventa fondamentale per la gestione delle risorse umane. Devo dire, non la formazione che si faceva qualche anno fa, una formazione a catalogo dove ogni dipendente sceglieva a quale corso di formazione partecipare, mi riferisco soprattutto alle amministrazioni centrali e alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. Nella mia amministrazione arrivava l'elenco dei corsi e ogni dipendente sceglieva, diciamo, autonomamente a quale corso partecipare. La formazione serve innanzitutto a formare i dipendenti per le attività che svolgono all'interno dell'ufficio, di quell'amministrazione, di quel ministero. È indispensabile l'aggiornamento dei dipendenti in relazione a quelle, e devono partecipare tutti i dipendenti alla formazione, diciamo, di base. Poi la formazione, quella individuale che ognuno vorrebbe partecipare al corso di politiche comunitarie o quello che è, può anche essere fatta, ma no, ha un carattere secondario rispetto a quello principale, cioè della decisione di un'amministrazione di intraprendere un programma di formazione a cui devono partecipare tutti i dipendenti. Ed è aggiornamento, e secondo me non deve essere utile, per esempio, alla valutazione nell'ambito delle progressioni economiche orizzontali, cioè non deve essere un elemento di valutazione nell'ambito della quella che poi ho chiamato meritocrazia, perché quello lo devono fare tutti si devono aggiornare, tutti in qualche modo possono accedere a questo tipo di formazione, che non può essere titolo poi per valutare il rendimento del dipendente. Il rendimento del dipendente si valuta sul posto di lavoro. Io, per me, le regole della valutazione sono abbastanza semplice. Il dipendente deve essere valutato da qualcuno che si deve assumere la responsabilità di valutare, e cioè il dirigente deve essere valutato a sua volta dal direttore generale, a seconda dell'ordinamento, fino al vertice politico, che è quello che valuta un capo dipartimento o un direttore generale all'interno di un ente. Poi, insomma, questo bisogna vedere dall'ordinamento. Se in qualche modo ci si affida a un sistema o un terzo nell'ambito della gestione del personale, della valutazione, serve a poco, cioè qualcuno si deve assumere la responsabilità di valutare. Per questo uno, diciamo, è chiamato a dirigere un ufficio, e se non lo fa un dirigente, trovo tutto il sistema che poi uno si può inventare assolutamente inutile, perché se non c'è la responsabilità della valutazione, la valutazione serve a poco. Io faccio sempre l'esempio della scuola. All'interno di una classe gli alunni vengono valutati dai professori e difficilmente tutti gli alunni vengono valutati in una materia allo stesso identico, con lo stesso identico voto. Non tutti prendono 8, non detto tutti prendono, ognuno, uno prende 8, uno prende 7, c'è discussione, qualcuno può non accettare quel tipo di valutazione, ma è una valutazione che comunque incomincia a essere efficace quando c'è una differenziazione di valutazione all'interno di un ufficio. Non penso che all'interno di un ufficio ci possano essere valutazioni uguali per tutti. Questo perché il discorso sulla valutazione. Quando parliamo di talenti, quando parliamo di produttività, quando parliamo di risorse umane, se non ho, diciamo, la valutazione di ogni singolo dipendente dell'attività che ha fatto, della sua storia nell'ambito dell'amministrazione, e allora non riesco poi a trovare chi è capace, chi è in qualche modo ha le caratteristiche, il carattere, le possibilità di svolgere un ruolo importante all'interno dell'amministrazione. Se le schede sono tutte uguali, tutti, mi ricordo quando sono entrato in amministrazione c'era, diciamo, la valutazione che portava a 100, poi c'era il 5 che portava una sorta di lode, tutti quanti i dipendenti di un ufficio, dello stesso ufficio, avevamo tutti 105, tutti, nel modo più assoluto. Quella valutazione fatta in quel modo non serviva assolutamente a niente. Allora, la valutazione deve portare a una differenziazione. Se c'è una differenziazione nella valutazione, con tutti i difetti che ci può essere, che ci può essere all'interno di una valutazione fortemente, in qualche modo, non dico fortemente, ma che ci sia un minimo di discrezionalità anche nell'agire del dirigente, allora questo può essere utile per la carriera del dipendente. Se no, di valutazione non ci facciamo niente. Quando facciamo le cosiddette progressioni verticali, ci dobbiamo affidare esclusivamente alle procedure concorsuali, che hanno, diciamo, la loro importanza e il loro valore. Quando facciamo le progressioni economiche orizzontali ci dobbiamo affidare a queste procedure paraconcorsuali che valutano l'anzianità, che valutano i titoli e che paradossalmente non valutano la cosa più semplice che dovrebbero valutare, che è l'attività all'interno di un ufficio. Allora, tutti questi elementi che sono, diciamo, elementi, io li definirei gli strumenti di gestione del personale, che la legge ha cercato adesso di rinforzare. La legge Brunetta non fa altro che rinforzare il ruolo del datore di lavoro, il ruolo del dirigente, ma allo stesso modo responsabilizzando il dirigente nell'utilizzo degli strumenti di gestione del personale. In un contesto che già era, come posso dire, l'impalcatura era già prevista dalla legge precedente. La legge Brunetta non ha cancellato tutto quello che c'era prima e si è inserita e ha riformato interamente, no, l'ordinamento pubblico, si è inserita all'interno del decreto legislativo 165, dal vecchio decreto legislativo 29 del 93, che ha introdotto nel nostro sistema pubblico un sistema di gestione del personale legato ai contratti con le nazionali di lavoro, in seguito dando più rilevanza ai contratti integrativi e richiamando un ruolo fondamentale che è quello di un datore di lavoro e dall'altra parte di un'organizzazione sindacale che deve trattare con il datore di lavoro quali sono le politiche di gestione del personale all'interno di un'amministrazione. Questo è relativo, questo fa il contratto collettivo nazionale, livello nazionale. In ogni caso devono però rimanere ferme le prerogative del datore di lavoro rispetto a quelle dell'organizzazione sindacale. Quando si tratta di organizzazione del lavoro, il datore di lavoro in questo caso non deve contrattare, ma deve decidere qual è la migliore organizzazione per raggiungere i risultati e gli obiettivi politici di un ente. Quando invece deve trattare della parte, per così dire, economica, allora in quel caso, no, trattare con le organizzazioni sindacali e trovare un accordo, perché poi sapete tutti che nella decreto legislativo 150 si è eliminata nell'ambito delle relazioni sindacali quella cosa di mezzo che è chiamata concertazione, o si informa o si contratta. Molte polemiche su queste, ci sono anche tante sentenze dei giudici su questo aspetto, ma non, perché non ha senso, a mio avviso non ha senso la concertazione. Se, diciamo, devo individuare quali sono le politiche dell'organizzazione del lavoro della mia amministrazione, informo le organizzazioni sindacali, posso tener conto, c'è stato un dibattito con alcune associazioni di enti locali e tutto quanto, dicendo no, ma se noi vogliamo tenere in conto quello che chiedono le organizzazioni sindacali, adesso è assolutamente vietato. No, ma non è vietato niente, è vietato, c'è solo il fatto di informare, i sindacati possono, diciamo, dare suggerimenti, dare le loro indicazioni e l'amministrazione è libera di recepire o meno, nonostante le indicazioni dell'organizzazione sindacale. Informazione vuol dire che non devo però cercare di raggiungere un accordo. devo raggiungere un accordo. Perciò quella via di mezzo, che era questa sorta di concertazione dove non si capiva mai bene che cosa era concertazione e che cosa era contrattazione, anzi, più delle volte si portava a livello di contrattazione integrativa quella che era la semplice informazione. Quello è uno sbaglio che facevano molte amministrazioni, anche la mia amministrazione, portare in contrattazione integrativa l'elemento che è quello dell'informazione. Praticamente vuol dire che il datore di lavoro perde una delle leve, perché un conto è informare, un conto è contrattare su un punto. Su questi aspetti, adesso do la parola al dottor Scognamiglio, ha fatto una ricerca, la pubblica amministrazione è vista da chi la dirige, cioè diciamo un'indagine che ha chiesto ai dirigenti come vedono la pubblica amministrazione, come hanno visto diciamo riforme che ci sono state negli ultimi anni, qual è stato il ruolo della riforma Brunetta. Vedremo che ci sono degli aspetti diciamo favorevoli, degli altri aspetti critici nei confronti della riforma Brunetta. Io mi ricordo qualche anno fa mi dicevi che in una ricerca molti dirigenti avevano dichiarato: io devo avere la possibilità di premiare i miei dipendenti. Questo era uno degli aspetti fondamentali che erano stati rilevati in una ricerca. Beh, effettivamente adesso veramente già i contratti lo davano prima questa possibilità. Adesso la legge dà qualcosa in più. Devo dire che tutta sta voglia di valutare i propri dipendenti, nella mia esperienza e l'interlocuzione che ho avuto con i miei colleghi, non mi sembra che sia proprio la cosa che aspirano tantissimo, insomma. Però può darsi che la mia sia una sensazione sbagliata. Però io penso sempre che un dirigente che non gestisce le risorse umane è proprio un dirigente. Un dirigente, la prima capacità di avere è quella di gestire risorse umane, di gestire risorse umane, gestire risorse finanziarie e prendere decisioni. Questo è il ruolo del dirigente. Se so bene, faccio per dire, diritto tributario, faccio posso essere un bravo funzionario, ma devo, per essere definito dirigente, per svolgere quel ruolo, devo assumere decisioni. Devo assumere decisioni nell'ambito della gestione delle risorse umane, nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie. Ecco, quando dopo parleremo anche delle assunzioni, dobbiamo vedere come si può attivare un canale di assunzioni, fermo restando il concorso pubblico, che tenga conto anche, nell'ambito della valutazione del dipendente, di quella che è stata la carriera del dipendente, cioè non solo rispondere ai quiz e poi sapere, conoscere bene il diritto amministrativo, ma qual è stata la capacità gestionale di un dipendente nella sua carriera, quale attività ha svolto. Adesso do la parola al dottor Scognamiglio, che è presidente di PromoPA, fondazione, e che ci darà i risultati della ricerca. Grazie.